Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nell'ubbidienza al Signore Gesù, ricordando come Egli ci ha comandato, fate questo in memoria di me. Noi sappiamo di entrare in comunione con Lui.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 14-17. Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». Parola del Signore.
Ecco che sì, anche attraverso questo episodio si approfondisce, si accumula la presentazione di Gesù riguardo al testo. Adesso vedevo, mentre si leggeva, che non è così sicuro l'espressione «noi digiuniamo molto», mi pare, il teo «molte volte». Perché noi digiuniamo? Il testo critico dà per incerto questo «molto», «molto», «molte volte». Anzi, vedo che i codici migliori, anche se sono di numero in minoranza, non hanno «perché noi digiuniamo» semplicemente, mentre i tuoi discepoli non digiunano. Comunque è un particolare, non cambia sostanzialmente. Vediamo insieme.
Ma intanto vi confesso che proprio questo brano di Vangelo ha accompagnato il mio inizio, la mia scelta in seminario. Ha accompagnato tutto il mio cammino da seminarista e i miei 20 anni di sacerdozio. E quest'oggi ritrovarmelo in questo giorno di comunione piena con voi mi interroga in modo particolare. E con un'umiltà sconfinata penso che interroghi il nostro rapporto di comunione non tra me, tra la Sicilia e la piccola famiglia dell'Annunziata. È la parola del Signore a parlarci. Quindi non sono io, non è Franco a parlare, ma è la parola del Signore. E questo per certi aspetti, perché già l'avevo visto qualche giorno fa che il brano di oggi era questo, mi ha un po' inquietato e anche per certi aspetti sconvolto. Senza scendere in picchi emotivi di chissà quale identità. Ieri sera leggevo qualche frammento di una relazione di Don Giuseppe Dossetti del 1965 ai preti di Reggio Emilia, dove diceva che il prete deve essere prima di tutto un uomo spirituale. E anche qui cercavo di capire l'identità dell'uomo spirituale così per come Dossetti lo presentava, ma non ho trovato risposte. Ma la risposta l'ho trovata stamattina nel Salmo. Chi è l'uomo spirituale? Colui che si piega agli insegnamenti del Signore. Che si piega. E allora noi tutti vogliamo essere uomini spirituali. Allora pieghiamoci alla parola del Signore quest'oggi, che ci parla di vino nuovo in odri nuovi, che ci invita quindi a non scegliere la logica del rattoppo. Il rattoppo ci è più comodo, ci è più immediato, non ci scomoda, basta soltanto ricucire. I danni poi sono considerevoli, ci sarà uno strappo peggiore. E poi ecco l'altra immagine, quell'altra possibile scelta, il versare il vino nuovo in odri vecchi. Ed ecco qui le conseguenze. C'è una conseguenza molto triste. Si spaccano gli odri, il vino si spande e gli odri vanno perduti. Con tutto il nostro voler essere uomini spirituali, mi chiedo, saremo capaci di versare vino nuovo in odri nuovi? Pieghiamoci alla parola del Signore. Quando ci parla la sua parola e anche quando è la Chiesa a parlarci attraverso la voce dei Vescovi. Io abbraccio questa parola e la consegno a me e a voi.
La conseguenza.
Con il gruppo, il brano di Vangelo che ci guidava era proprio questo. Io avevo consegnato questo brano di Vangelo.
Ma così come dice alla fine l'ultimo versetto, e così l'uno e gli altri si conservano, cioè è desiderio poi del Signore che si conservino gli uni e gli altri, cioè il nuovo e il vecchio stiano insieme. E io non so, ho sempre pensato, ascoltato, insomma, che si riferisca a tutto l'insegnamento del Nuovo e del Vecchio Testamento e che quindi ci sia un'unità, insomma, uno stare insieme.
A me è stato utile, cioè per versetti 14 e 15, è stato utile ciò che dice Efrem anche qui su questo simbolo, cioè per tutto il tempo che il nostro Signore fu nel mondo, lui diceva che il mondo era la stanza nuziale e lui stesso lo sposo. Allora, gli invitati a nozze non possono digiunare quando hanno lo sposo con loro, cioè Gesù nel mondo. Gesù stesso chiamava suoi discepoli gli invitati a nozze, perché loro sono membri della Chiesa e pastori della festa, loro stessi pastori della festa nuziale, i discepoli. Per questo i discepoli non possono digiunare, perché lo sposo è con loro. Quando sarà tolto, nella sua morte di Gesù e risurrezione, in quel giorno ci sarà digiuno. Dice così Efrem.
Ma qui io ci sento una grande rivelazione. Gesù si rivela lo sposo e quindi si rivela Dio in mezzo al popolo. Perché l'immagine nuziale la troviamo nell'Antico Testamento in tantissime parti, soprattutto Isaia 54, 62 e altri brani dove appunto parla di Osea, quindi il rapporto nuziale è Dio che è lo sposo di Israele. E qui appunto dicendo c'è lo sposo e non possono digiunare perché c'è lo sposo e Gesù, e quindi è venuto in Gesù, è Dio stesso che si rivela, quindi non possono digiunare, però c'è questo c'è anche l'annuncio della passione, perché lo sposo sarà tolto, e anche qui faceva pensare a Isaia 53 versetto 8, quando sarà tolto appunto, c'è questa stessa frase. E poi riguardo alla parola che gli uni e gli altri si conservano, l'ultimo versetto, questo conservare, la parola è quella della custodire, in greco mi faceva pensare alla Madonna che custodisce tutte queste cose, la parola che custodiva nel suo cuore le parole del Signore quando lo ritrovano.
La polemica di Gesù in questo brano è limpida, è sferzante ed è contro una visione così legalistica e pietistica di una religione antica che ormai ha ben poco di dire di fronte alla nuova economia della salvezza. Il vestito vecchio e i vecchi oggi rappresentano un giudaismo che sta ormai affondando nella sua caducità, per cui sta per scomparire, sebbene sia sostenuto da una pietà esagerata da parte dei discepoli di Giovanni e dei farisei. E così, con la polemica, con le mini parabole che concludono le sue dichiarazioni, Gesù vuole fare qualcosa di completamente nuovo, che cioè la nuova economia della salvezza non va usata per rappezzare quell'antica, o meno ancora mescolarla con le forme fredde di un passato che ormai sta scomparendo.
Io mi sono chiesto il perché queste parole siano in tutti e tre i sinottici conseguenti al brano precedente, cioè a questo grande banchetto, no, con Matteo Levi e soprattutto con questi amici, sembrano, comunque pubblicani e peccatori, li chiama? Sì, pubblicani e peccatori. Io non sono riuscita a trovare, però mi sembra che non sia un caso, ecco, tanto più che appunto nel brano precedente il Signore si definisce medico e cita Osea, no? Misericordia io voglio in un sacrificio, e oggi dicendosi sposo, cioè Osea torna, no? Perché insomma Osea è proprio il grande cantore, mi sembra. In molti passi dell'Antico Testamento c'è, ma Osea soprattutto, ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, eccetera. E quindi non so, però mi sembra che anche la problematica del digiuno sia un po' così, insomma, un po', mi viene da dire, provocatoria. Non so. Cioè, ma il vero problema rimanga questo, rimanga tutto il contesto, appunto, di questo pasto così, E quindi non lo so, è anche appunto la novità, no? questo vestito. Tra l'altro sempre in Osea a un certo punto dice la terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio. E anche questa cosa del vino nuovo c'è molto in Osea, torna fuori. E quindi non so, ho l'impressione che appunto unendo questi due brani il Signore si mostri come medico e come sposo, e queste due immagini siano molto intrecciate per quel momento lì e per quel contesto di cena, insomma, di cioè sia molto rivolto a Matteo, sia risoluto, ecco, non so come dire, per questi peccatori e pubblicani che mangiano con lui. In fondo lui dà la guarigione, ma in questo modo e in questo momento c'è anche queste nozze, ecco, e forse è un pasto di nozze in qualche modo, in questo momento, e anche mi sembra che si possa leggere così.
E io non so se ci sia un rapporto con il banchetto che c'è stato prima, cioè, però il fatto che sia messo dopo il discorso sul digiuno, ecco, dopo questo grande banchetto con i peccatori che sono stati perdonati da Gesù, insomma, mi sembra abbastanza suggestivo. Ecco, non credo che il problema sia quello del digiuno, cioè io credo che anche Gesù e i discepoli facessero digiuno, perché insomma il digiuno affretta la venuta del regno, no? Ecco, quindi non credo che il problema sia quello di digiunare o non digiunare. E probabilmente Gesù vuole dirci che il regno è già venuto e che quindi il regno consiste nel vivere in comunità insieme a Lui, ecco, e che quindi quando il fine ultimo è quello di vivere la comunione della comunità dell'Israele che vive nella Torah, ecco, e che la vive come Gesù la sta interpretando in questo modo, ecco, e questo è già il regno, e quindi a questo punto, se si realizza così, il digiuno non ha più, viene meno, perché il regno è già venuto, non c'è nulla da affrettare, insomma.
Io ho pensato alle parole di Gesù, almeno io ho ricavato, che questo tempo a cui fa riferimento Gesù, cui lo sposo è con loro, non è ancora il tempo finale, però, perché verrà tolto. E quindi la realizzazione di quelle promesse a cui faceva riferimento anche Gemma, dello sposo che sarà finalmente con loro, e che è Dio lo sposo, non è detto qui in giorni, è in Gesù che Dio è con loro, però questo dovrà ancora avvenire, però c'è un momento nel tempo in cui questo per anticipo avviene, il tempo di Gesù, della sua predicazione, quello che fa, della sua presenza. L'altra cosa, sulle due metafore finali, ho ricavato insomma l'attenzione di Gesù per quanto riguarda soprattutto la prima, è che il vecchio non sparisca, ma c'è un'attenzione che si conservi. Per conservarlo ci vuole un rinnovamento, è quello che dice poi anche più avanti, ma nella seconda metafora, ma non è per cancellare il passato, perché appunto l'attenzione di Gesù è per mantenere, perché non vada perduto nell'uno nell'altro. E terza cosa, quanto al digiuno, non ho visto varie interpretazioni, perché poi alla fine sembra che anche i discepoli di Gesù digiunassero. Al capitolo quinto, no, cos'era, sesto, ci sono le norme, delle parole di Gesù per come si deve digiunare, il digiuno volontario, non è il digiuno del Yom Kippur. Quindi ho visto che vari autori rimandano, poi è il digiuno dei farisei e dei discepoli di Giovanni, l'altro, il digiuno del lunedì e del mercoledì, era di tutti, non era solo dei, mi pare. E rimando, comunque chiudo, a Zaccaria 8, e si riferisce, alcuni autori riferiscono al digiuno di cui si parla in Zaccaria 8, al versetto 19, che sono quelli del quarto, quinto, decimo mese, e che fanno riferimento soprattutto ad alcuni accadimenti tragici che riguardanti il Tempio.
Io penso che, mi viene da dire questo, che cioè, come se stiamo al modo in cui presenta l'Evangelista Gesù, come tanti altri, se vogliamo, non parla solo con le parole, ma ancora di più con i gesti, con i fatti. E la cosa strana che anche qui Gesù fa è che sorprende e interroga non soltanto interroga i discepoli di Giovanni, i farisei e il comportamento dei discepoli di Gesù, che non digiunano, non digiunano, non fanno i digiuni che fanno gli altri. E questo è il punto. Che digiunassero o no, non so se voi lo sapete, c'eravate, non lo so. Qui si dice che sorprende il fatto che si comportano in modo strano, perché questi gruppi digiunavano, non Yom Kippur, non è questo. Qui forse, anche ricordando quello che diceva Anita prima e anche altri, il banchetto, la risposta di Gesù è significativa, perché si rifà alle nozze e ai testi biblici, diciamo, e tradizionali, in cui si presenta il regno di Dio come un banchetto di nozze. E anche ricordiamo che anche nelle parabole Gesù, quando parla del regno, si richiama questa immagine, l'invito alle nozze, eccetera. E questo stabilisce anche sicuramente un legame col brano precedente, penso anch'io, si è a tavola. Ecco, però il digiuno è centrale, non è una pura occasione, perché qui il digiuno non è un fatto ascetico semplicemente. Cioè questi gruppi non digiunano solo perché per diventare più santi, digiunano perché il digiuno è una forma di preghiera per invocare la venuta del regno. Fare digiuno in questa forma significa siamo ancora in esilio, lontani dallo sposo. Per invocare la venuta dello sposo si digiuna. Come mai? Forse c'è anche sicuramente un fatto ascetico, ma il problema centrale è quello escatologico, noi diciamo oggi, cioè quello della venuta del regno. Il digiuno sottolinea il lutto, il digiuno è un lutto sulla situazione di Israele che ha bisogno e deve invocare la venuta del regno di Dio. E quindi è una forma e allora se è in questo contesto, per questo Gesù fa sì che i suoi discepoli non digiunano, una cosa un po' strana, per poter dire questo. Lo sposo è presente. L'ultima cosa che mi sentirei di sottolineare è che questo fatto è un appello a guardare più a fondo, è un invito alla fede, non è la descrizione ovvia di quello che tutti potrebbero constatare. Che lo sposo sia presente non è un... cioè che il regno abbia già una presenza, sia pure iniziale, sia pure... non è una cosa che, diciamo, ovvia, per cui se uno non la vede vuol dire che è in malafede o è cieco. È un appello alla fede. Io questo mi sentirei di sottolinearlo. Non è che Gesù sia... E dietro c'è l'affermazione anche qui, o il presupposto, che lo sposo è Gesù. Anche questo non è messo in primo piano, ma è presupposto ed è, io credo, il punto fondamentale che l'Evangelista accumula. Gesù è il giudice, è il figlio dell'uomo, il giudice scatologico. E perciò può dire a uno, i tuoi peccati sono rimessi. E poi ancora abbiamo visto, Gesù è il medico e perciò può comportarsi così. Vedete che tutti possono comportarsi così. Lui lo deve fare. E così qui non digiunano. Non digiunano perché lo sposo è presente. Quindi il regno è già presente, però non, come diceva Sandro prima, non nel senso che non c'è più da aspettarlo. E il resto del brano, che ha una storia, abbiamo sentito anche adesso, una storia. Ecco, è stato interpretato il vino e il nuovo, il vecchio e il nuovo, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, non c'entra molto con questo, capite che non c'entra. Gesù vuol dire, non si può giudicare il comportamento dei miei discepoli sulla base giusta, che è una base giusta, del digiuno che invoca la venuta del regno. Perché? che i miei discepoli sanno che lo sposo è già presente. No, non si può giudicare quello che fanno i discepoli di Gesù sulla base. È evidente però che il significato del comportamento dei discepoli di Gesù regge solo perché sull'affermazione che Gesù è lo sposo. È un'affermazione fortissima della sua messianicità, ecco, della sua qualità di sposo. Io pensavo anche, adesso siamo nel tempo in cui non c'è, perché si riferisce a questo, io penso personalmente non si riferisce al giorno della crocifissione, si riferisce a tutto il tempo futuro, in cui Gesù non c'è, lo sposo non è presente, e difatti noi continuiamo a invocare la venuta dello sposo. E in questo senso siamo ancora in esilio, e siamo anche molto vicini a quelli che a quei discepoli di Giovanni che invocavano la venuta del regno. Il regno, però, pensavo anche, come accennavo all'inizio della messa, l'Eucaristia è certamente non è il regno già venuto, ma è un segno, una comunione con lo sposo, è una specie di anticipo, ecco, di questa presenza. E quindi, insomma, c'è un segno che Gesù ha lasciato, ecco, che ci fa sperimentare quello che i discepoli hanno vissuto con Gesù.